Bene, è aperto il dibattito, quindi secondo le regole che abbiamo detto prima possiamo liberamente intervenire. Prego.
Il pastore è stato di preferito
Vada pure al microfono per cortesia, grazie.
Sono cattolico apostolico romano, Stefano, della diocesi di Vercelli. È stato, diciamo, una promozione proprio entusiasta, proprio è stato, cioè, si vedeva che era ispirato da, insomma, una persona anche affascinante nel modo di esporre le cose. La mia domanda forse travalica un po', però è il frutto del suo diciamo, del suo dibattito di questa sera. Le vocazioni nel mondo, diciamo, evangelico, ecco, le chiese evangeliche, voi siete, diciamo, i valdesi, però ecco, il mondo delle vocazioni. Ho letto che non avete una crisi vocazionale e avete tantissimi candidati a diventare pastori. Ecco, la mia domanda quindi è semplicissima. A cosa attribuisce lei, diciamo, un docente, un figuratore, diciamo, una persona a Roma molto importante, molto, ecco, a cosa attribuisce questa non penuria, questa ricchezza vocazionale, a differenza della Chiesa cattolica, che purtroppo sappiamo tutti non ha questa, almeno c'è stato un notevole calo, forse si può essere. Lo unisce il fatto che è una, diciamo, il pastore è un solato, cioè che si può sposare o ad altri fattori. Grazie. Prego, grazie.
Anche quella che è un po' la caratteristica dei riformati, no? Che sono lì pronti per piombare addosso al pastore, per fargli una critica. E purtroppo questa sera il fraterno amico Paolo Riga mi ha dato molto, molto niente. Però c'è una cosetta che ti vorrei chiedere. Tu hai detto la fede è afferrare Cristo. Ma fede non è piuttosto mettersi in condizione di lasciarsi afferrare da?
Ci sono altri interventi?
Io chiederei un cenno, voi siete tre secoli più vecchi della tradizione protestante, un accenno su quello che è poi il gruppo più significativo in Italia, anche di una tradizione da molti secoli non.
cattolica aggiunge speranza e carità. Hanno valore per l'Evangelia della Chiesa Evangelica o meno? Poiché lei ha insistito molto sul solo, solo Cristo, solo Scrittura, solo fede, allora potremmo dire che è vero che la Riforma è una espressione di ricerca della gloria di Dio e di rivoluzione, e quella cattolica invece è una ricerca della gloria di Dio da aumento.
Ho sentito parlare di Thomas Müntzer, che definisce Cristo dolciastro, mi pare, più o meno il Cristo di Lutero. Ecco, vorrei qualche notizia in più su questo stile di Müntzer. E poi il richiamo a Kierkegaard, al filologo danese, che veramente sì, è un solitario e vive in un'epoca in cui non è stato capito che insomma dominava il pensiero hegeliano e quindi insomma la vita dura e difficile, ma il richiamo che lei ha fatto in un passo pure la drammaticità, il richiamo dell'ascolto di una voce sempre più flebile, ecco, pensa che potrebbe essere estremamente attuale oggi con i mezzi di comunicazione sociale, il frastornamento generale, ecco, il richiamo al cristiano che deve sapere far silenzio, rispondere con la luce, forse a metà 800 non fu capito, non fu capito nemmeno dalla sua chiesa, dal suo vescovo, di Copenaghen, di Vienna, era un criticato, ma oggi forse recuperiamo molto.
Nel complimentarmi per la sua conversazione appassionata e brillante, vorrei fare una piccola domanda, consentitemi, pertinente. Dunque, le mie conoscenze sulla Riforma sono quaterne alla filosofia del liceo. Da quello che ho sentito questa sera, io tutto sommato mi sono pienamente riconosciuto nel discorso del Christ within, mi sono pienamente riconosciuto nel discorso di Kierkegaard, oppure in quello Gesù è il prossimo di Dietrich Bonhoeffer. Allora io mi sto chiedendo, il suo è stato un discorso politically correct, nel senso che tutti qua ci siamo in fondo riconosciuti in quello che lei ha così sapientemente voluto dire, e questo vuol dire che quindi per 500 o anche più secoli, 500 anni più secoli, si è litigato per nulla, oppure ha quindi una perfetta ragione il Romano da Pontefice in questo suo porre come dire primario del programma pontificale del discorso e
bello.
Bene, la serie degli interventi è sicuramente stata abbondante e anche varia, per cui lasciamo subito la parola al professor Ricca.
Grazie. Grazie per tutte le domande. È sempre più facile fare le domande che dare le risposte, come sapete, quindi... E certe volte la domanda vale più della risposta, quindi anche aggiungere. Io comunque cerco di rispondere nella misura del possibile, nei limiti dell'improvvisazione, perché appunto bisogna rispondere su due piedi senza avere il tempo di riflettere come sarebbe necessario fare. Riguardo alla prima domanda relativa alle vocazioni, ci sarebbe veramente qui da fare un lungo discorso, perché lei sa benissimo che il concetto di vocazione nella Riforma nel XVI secolo ha subito una trasformazione profonda, proprio perché è stata sottratta all'ambito strettamente religioso e in particolare monastico, ed è stata attribuita, è stata applicata alla vita profana, alla professione. Cioè nel pensiero del protestantesimo la vocazione è quella che Dio rivolge a ciascuno di noi, sia nel senso generico del cristiano, della vocazione alla fede cristiana, ma anche nel senso specifico della vocazione a un compito particolare, a una professione particolare. Per cui c'è quella famosissima frase di Lutero che desidero citare, che più o meno è così: il contadino che zappa il suo campo, che segna il suo campo, il calzolaio che costruisce la sua scarpa, la massaia che rassetta la casa e bada i figli, compiono lo stesso servizio divino del prete che consacra l'ostia. Cioè, la vita è il nostro culto. E quindi io vivo il mio mestiere di calzolaio esattamente come il prete vive la sua funzione sacerdotale. E quindi mi impegno a questa santificazione del lavoro e del mosto, quindi cosiddetto profano, attraverso una coscienza vocazionale che appunto non è più riservata all'ambito religioso, sia monastico sia clericale, bensì abbraccia l'esistenza laica in quanto tale. Questo ha avuto un'enorme efficacia nella costruzione di quella che viene chiamata la civiltà protestante, che in larga misura è anche quella del mondo moderno. Che poi ci possono essere state deviazioni, degenerazioni, eccetera, eccetera, un altro discorso, ma mi preme, a proposito di vocazione, dato che lei ha sollevato questo tema molto importante, mi premeva anzitutto mettere in luce questo. Venendo però più direttamente al contenuto della sua domanda, la risposta è molto ardua. Le dirò ad esempio che Bonhoeffer, che è un uomo che diciamo anche una percezione, una percezione dei problemi spirituali molto acuta. Bonhoeffer, ad esempio, dice, non so più bene dove, ma sono sicuro di quel che dice, non è necessariamente un buon segno quando ci sono tanti che studiano teologia, diciamo, tante vocazioni, non è necessariamente un buon segno. Potrebbe anche essere un segno inverso, all'inverso, diciamo. E le dirò, non dando alcun giudizio però, perché lì effettivamente i cuori li conosce soltanto Dio e non possiamo permetterci di giudicare, che in Germania, ad esempio, una certa nel mondo evangelico protestante di questi ultimi, diciamo, 20-30 anni, un certo incremento del numero degli studenti di teologia, quindi appunto vocazioni, diciamo così, e anche era, non so se ancora adesso, ma è stato anche in parte determinato dal fatto che c'era il numero sclauso su altre, su molte altre facoltà teologiche, altre facoltà universitarie. E allora uno diceva, vabbè, per fare l'università, siccome l'unica o una delle poche dove non c'è il numero clauso, se la teologia, faccio teologia. Ecco, vede, come anche appunto il discorso di Bonhoeffer, il discorso di Bonhoeffer, il quale dice, attenzione, non vuol dire che ci sia molti studenti in teologia, perché ci può anche essere una chiesa mondanizzata, secolarizzata come pensiero. No, lui pensava alla chiesa del Reich, che, diciamo, non dico che aveva sposato il nazismo, ma certamente aveva una impostazione del discorso teologico contaminato. E allora questo poteva favorire il numero degli studenti in teologia, no? In un certo entusiasmo nazional popolare, come si dice, no? Ma Bonhoeffer, lui ha creato, non solo lui, anche altri hanno creato dei seminari clandestini contro le università piene di teologi, le facoltà teologiche universitarie piene di teologi. Ma dico, ma quale Vangelo li chiama lì? Capito? Quale Vangelo, quale comprensione dell'Evangelo? Potrebbe essere anche una comprensione totalmente o parzialmente degenere, insomma. Quindi, ecco, questo non voglio dire ora che la sua domanda meriti soltanto questa considerazione critica. Soltanto voglio dire che non dobbiamo automaticamente identificare un grande numero di studenti in teologia come un segno positivo, perché non necessariamente può esserlo, però può essere. Ora lei mi chiede perché noi effettivamente non abbiamo questo, accennava la possibilità del celibato, non celibato, eccetera. Io non sono in grado di dare un giudizio su questo, anche perché non conosco abbastanza il mondo cattolico a questo livello per poter dire se effettivamente questo però il fatto, questo gioca, il fatto che ci siano comunque, ecco, nel nostro piccolo mondo e poi anche nelle chiese evangeliche più grandi sempre, uomini e donne che si consacrano e desiderano consacrarsi alla predicazione dell'Evangelo, questo è certamente un segno positivo. Un segno positivo vuol dire che si considera che l'Evangelo, che la parola di Dio, non è un lusso. Non è un lusso. Che se c'è va bene, se non c'è fa lo stesso. Poi pane! Pane! Di cui abbiamo bisogno per vivere, per non morire. E quindi in questo senso certamente è rallegrante. Io trovo che quello che a me rincresce appunto è che nel cattolicesimo non ci sia il sacerdozio femminile, cioè che non ci sia ancora questa coscienza che lì c'è una grande ricchezza, una straordinaria ricchezza, che è peccato che venga congelata, non venga lasciata fiorire come dovrebbe. Cioè, probabilmente, io sono sicuro, guardi, che se ad esempio nella Chiesa Cattolica ci fosse il sacerdozio femminile, probabilmente questa famosa crisi non ci sarebbe. Ma si capisce, se tu già tagli fuori mezza umanità, beh, è chiaro che poi dopo ti trovi in deficit. Ma io ho fiducia, ma non voglio entrare. Però io sono profondamente convinto che il tempo verrà, sicuramente. Sapete perché ne sono convinto? Per una ragione teologica semplicissima, e cioè che le donne sono battezzate, è tutto lì. E se sono battezzate, il battesimo, anche secondo la più pura e tradizionale teologia cattolica, il battesimo è la base sacramentale di tutti i ministeri, di tutta la ministerialità. Soltanto che c'è una tradizione, eccetera, eccetera, che sarebbe da analizzare, ma sono sicuro che il battesimo vincerà questa battaglia. Anche perché il cattolicesimo è un tipo di cristianesimo fortemente, che ruota fortemente intorno al dato sacramentale, a differenza del nostro. Il nostro tipo di cristianesimo è più legato al cherimo, alla parola, all'annuncio, alla predicazione. Ci sono i sacramenti, ma meno. Noi non siamo sacramentali fondamentalmente, siamo cherimatici, siamo legati alla parola, all'annuncio, più che al sacramento. Invece il cattolicesimo è sacramentale. E allora lì non potrà non venire fuori prima o poi il fatto che, siccome la donna è battezzata, è titolare potenzialmente di tutta la ministerialità della Chiesa. E allora, ecco, in questa prospettiva ho fiducia che ci sarà anche una risposta a questa difficoltà. Riguardo alla seconda osservazione sull'afferrare Cristo, essere afferrati da Cristo, certamente si può dire l'una cosa e l'altra, ma io ho voluto ripetere quello che dice Lutero. E Lutero è uno che da un lato parla sempre della giustizia passiva, cioè del fatto che appunto noi siamo giustificati da Dio, che la giustizia di Dio non è quella che io faccio, ma è quella che Dio compie, eccetera, eccetera, eccetera. Da un lato, quando si tratta della giustizia. Però quando si tratta della fede, Lutero è uno che sottolinea anche il fatto che ecco, questo rapporto tra l'anima e Cristo, certo è un essere afferrato, hai perfettamente ragione, ma è anche un afferrare, insomma, lui sottolinea questo fatto, ecco. E penso che contro una certa interpretazione passiva dell'essere cristiano davanti a Dio, qui c'è un'attività che è un'attività della fede, è la fede che afferra, quindi non la concupiscenza, non la mia volontà, il mio ego di affermarmi, eccetera, eccetera, la fede, ma la fede è questo misterioso modo di essere per cui appunto io affermo la giustizia di Cristo, affermo la santità di Cristo. Prendo questo dono e lo ricevo, me ne approprio, e questa coscienza della appropriazione è una idea importante. Lutero, ma ripeto, non è che quello che tu hai detto non sia giusto e non sia corretto, ma quest'altra accentuazione è, almeno in Lutero, una nota tipica. La terza osservazione riguardava la difficoltà dell'ecumenismo maggiore in Italia che altrove, e l'interlocutore diceva: forse la storia spiega questa maggiore difficoltà, se ho capito bene. E in effetti io gli do ragione, credo che sia la ragione fondamentale, è la storia, ma non soltanto la storia in quanto storia infelice. Noi abbiamo alle nostre spalle, come chiese cristiane in Italia, una storia estremamente infelice, infelicissima, tristissima. Peggio di così non potrebbe essere. Voi dovete pensare che noi, come ad esempio i valdesi, esistiamo da 8 secoli, ma soltanto da 30 anni siamo, per così dire, non dico graditi, ma accettati dalla Chiesa cattolica come patria. Prima noi siamo sempre stati perseguitati, eccetera, finché è stato possibile. Poi sempre stati emarginati, sempre stati ignorati, sempre stati... Ecco, oggi io sono invitato qua praticamente dal vescovo, insomma dal lei, ma insomma praticamente dalla Chiesa, la Chiesa cattolica invita un Mandela a parlare, ma questo non mai è successo in 8 secoli, non in 80 anni, 800 anni, esiste da 30 anni. Quindi noi abbiamo, caro amico, una storia infelicissima. È già un miracolo che c'è dell'ecumenismo in Italia, è già un miracolo. E non tutti gli evangelici sono ben disposti, proprio per via di questo passato. Cioè c'è un grande sospetto verso la Chiesa cattolica, un grande sospetto. Noi, lo devo dire, dato che mi chiede, perché io non sono discorsi che faccio volentieri di mia iniziativa, ma secondo me noi siamo dei sopravvissuti, sia ben chiaro. Noi dovevamo essere distrutti, fisicamente. Si parla oggi di pulizia etnica, ma c'è stata la pulizia religiosa del nostro paese. Noi siamo stati tutti cacciati dall'Italia, noi valdesi, tutti! Gli unici che c'erano ancora stato erano in galera, nelle sacre galere del Piemonte, anche qui nel Vercellese, nelle pianure, nelle risaie, eccetera.
noi siamo stati tutti cacciati, noi siamo dei sopravvissuti come gli ebrei da Auschwitz. Sia ben chiaro. Quindi la storia è molto triste, e pian pianino anche la Chiesa Cattolica, cioè voi conoscerete anche questo, non è il tema di questa sera, ma certo dovrà anche essere un giorno tematizzato tutto questo. Però vede, qual è il guaio? Non è tanto la persecuzione, anche se è terribile, eccetera, eccetera, ma è che questa persecuzione che cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che le chiese evangeliche sono quattro gatti, noi siamo quattro gatti. Sa quanti valdesi ci sono in Italia dopo 8 secoli? 20.500, dico 20.500, e ci sono 57 milioni di italiani, mi dica lei, che rapporto è questo? Uno potrebbe dire, come anche in Vaticano tante volte hanno detto, che non ci interessano questi quattro gatti di protestanti italiani, se ne stiano per i fatti loro, noi ci occupiamo del vero protestantesimo, cioè del protestantesimo estero, Svezia, avanti, Anglicani, tutta sta roba. I protestanti italiani cosa sono? Niente. Anzi, c'è persino chi ha detto, ma vedete lei mi fa andare. C'è persino chi ha detto, sentite qui, perché questa è una cosa che a me mi ha fatto tanto soffrire, c'è persino chi ha detto che il movimento ecumenico ha anche questa cosa negativa che dà importanza a questi che non hanno nessuna importanza, cioè noi in Italia, valorizza questi quattro evangelici che non sono niente. Numericamente, e poi qualcosa è niente, c'è poi un altro che dirà che cos'è niente e che cos'è qualcosa, ma comunque capito com'è la faccenda, cioè il problema non è soltanto le persecuzioni, quindi i ricordi eccetera eccetera, ma è il fatto che praticamente il protestantesimo italiano è stato decimato. Si dice che siamo tutti cattolici, e per forza siete tutti cattolici, avete liquidato il protestantesimo. Io vorrei farvi leggere il libro del professor Caponetto sulla riforma in Italia del 500. È stato tutto distrutto, signori miei, l'inquisizione ha fatto il deserto, c'erano protestanti dappertutto, è stato tutto liquidato, pulizia religiosa. Noi valdesi avevamo in Calabria delle fiorenti comunità valdesi, non è rimasta neanche l'ombra, tutto distrutto, ma fisicamente oppure conversione tra virgolette. E allora che cosa succede? Che oggi effettivamente c'è un'immensa sproporzione numerica, diciamo così, quantitativa. Per cui io capisco benissimo anche il discorso di quelli che dicono, ma che cosa spendiamo tempo a dialogare con questi quattro protestanti italiani? C'è di meglio da fare. Io li capisco, anche questi che sragionano, ma è anche un discorso realista, diciamo così, come si usa dire, no? Ecco allora il problema, perché quindi io dico personalmente, io sono convinto che le cose vanno molto bene, non molto male, cioè che le premesse erano talmente negative che è un vero miracolo tutto quello che succede di ecumenico in Italia, e succedono tante cose, potrei raccontarle a lungo, sono abbastanza coinvolto in questa materia. E certamente una cosa come questa sera, che poi è una cosa che non è la prima, non è l'ultima, eccetera, è iscritta ormai nella coscienza della Chiesa Cattolica Italiana, no? Questa apertura, questo, beh, sono cose molto belle, sono cose molto importanti, non sono cose ovvie, pian pianino, si costruirà una coscienza ecumenica, insomma, che allora avrà anche la forza interiore di fare una rivisitazione del passato e di fare quella famosa riconciliazione delle memorie che, diciamo, è un progetto importante ma ancora lontano. Comunque, concludo questo discorso dicendo: le premesse del lavoro ecumenico in Italia erano molto sfavorevoli, ma la realtà ecumenica italiana è più che soddisfacente e progredisce. Grazie a Dio, insomma. Lei mi ha chiesto gentilmente, vengo un altro intervento, di parlare del valdismo medievale. Io veramente non oso cominciare, perché se comincio non finisco più, è pericoloso farmi una domanda di questo genere. Però io voglio dirle soltanto due cose. Sa perché i valdesi medievali sono stati condannati già nel 1184 dal concilio regionale di Verona e poi naturalmente nel 1215 dal quarto concilio lateranese, lo stesso che ha istituito la Inquisizione? Sa perché? Perché, leggiamo i documenti, i valdesi, ma non solo loro, anche altri in quel tempo, pretendono, come laici, di avere la libertà di predicare. Cioè la ragione della condanna fu il fatto che i valdesi, essendo laici, cioè né religiosi né preti, eccetera, ma come laici, in quanto laici, quindi anche le donne, praticamente dicevano: Dio mi dà la parola e tu non me la puoi togliere, neanche se sei vescovo. Vi piace questo discorso? A me piace molto. Dio mi dà la parola, mi apre la bocca, quella bocca che è chiusa da secoli perché i laici non parlano, per definizione. Devo chiudere? Dovremmo terminare tutto entro le 11:15, ecco. Sì, sì, anche prima. Dunque, dicevo, Dio mi apre la bocca. Salvo. Dio mi apre la bocca. Quella bocca che la Chiesa mi obbligava a tenere chiusa. Perché la Chiesa docente insegna, parla, ma la Chiesa discente sta zitto, impara. Cioè il valdismo, come del resto Francesco, perché Francesco di Assisi nasce 30 anni dopo con lo stesso identico progetto, come Valdo, identico. Soltanto una differenza che ora non è il caso di Dio. La sostanza era la stessa, cioè erano movimenti laicali, è il laicato cristiano che alza la testa, che comincia a prendere coscienza di sé, che comincia appunto a parlare. Ma non per dire chissà che cosa, sapete cosa dicevano questi, che cos'era questo predicare dei valdesi? Loro imparavano la Bibbia a memoria e giravano per i villaggi, per i mercati e ripetevano: Gesù disse, e avanti una parabola, un racconto. Questa era la predicazione. Nessun commento, nessuna spiegazione, anzi non la volevano fare. Nudum verbum, come dicevano, nudum verbum, la nuda parola di Dio, punto a capo. In un tempo in cui non c'erano libri, eccetera, tutta la cultura orale, voi capite il valore di questa lezione. Ecco, quindi il valdismo medievale era un grandissimo movimento, molto, molto, molto importante, un movimento europeo poi naturalmente.
tanto valligiano, movimento europeo. Vi voglio soltanto dire una cosa, perché poi non c'è più tempo, appunto dobbiamo terminare, per dirvi anche la creatività di questi valdesi. Noi abbiamo una testimonianza sia scritta sia in una scultura del Duomo di Naumburg, che si trova nella Germania orientale, la predella, una predella dell'altare di questo Duomo, che dice, in cui si raffigura la cosiddetta Santa Cena valdese, l'Eucaristia valdese. Sapete come la celebravano? Per un certo periodo, poi anche tra i valdesi non è più stato celebrato, ma molto interessante, col pane, col vino, col pesce. Perché il pesce? Perché secondo Giovanni 21, come sapete benissimo, Gesù risorto offre ai discepoli, dopo la notte di pesca infruttuosa, che diventa fruttuosa, eccetera, eccetera, arrivano sulla riva tirando i 153 pesci e Cristo offre loro pesce arrosti. Cioè questi valdesi, per dire, avevano capito che, e volevano significare che, la cena del Signore non è soltanto l'incontro con il Cristo crocifisso, corpo, pane, vino, sangue, ma con il Gesù risorto, pesce. Cristo risorto ti dà il pesce. Cioè la cena è l'incontro col Cristo morto ma risuscitato. Cioè è quello che era per la Chiesa primitiva, per la Chiesa apostolica, come vediamo documentato benissimo nel Nuovo Testamento, cioè è l'incontro col vivente, l'incontro col vivente. Soltanto per darle uno spunto, diciamo, di uno dei tanti motivi di interesse, ma comunque, libertà della predicazione, il laicato che prende la parola finalmente, da un lato, e una certa creatività anche liturgica, come è documentato nella cena valdese. Ecco, questi sono spunti che ci fanno capire l'importanza. I valdesi di oggi sono più figli della Riforma che dell'epoca medievale, però grazie a Dio non abbiamo dimenticato, e c'è una sorta di memoria ancora viva e io spero anche creativa nel prossimo futuro. Ecco, quanto alla sua domanda, fede, speranza e carità, se hanno valore o no, certamente è quasi superfluo rispondere, nel senso che non soltanto hanno valore, ma sono tre sorelle gemelle, cioè non c'è l'una senza l'altra, non ci può essere la fede senza amore, che fede è? Non ci può essere l'amore senza speranza, non ci può essere la speranza senza fede. Se lei legge nel libro degli Ebrei, nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, la definizione che lì viene data della fede è appunto la definizione che è la speranza di cose che non si vedono, certezza di cose che si sperano. È proprio una di quelle definizioni, e l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, quando parla della fede, proprio della fede che giustifica, eccetera, dice la fede operante per mezzo dell'amore. Cioè non c'è quella che Lutero chiamava la fede operaia, diceva lui, cioè la fede, o è fede operaia, o chi non è niente, ma una parola, un flatus vocis. Certamente hanno valore, ma il sola fide, ecco, anzi sono contento che lei abbia fatto questo, perché è ancora un altro esempio, come questo sola non vuol dire esclusione, allora ad esclusione di, come dire solus Christus, allora non c'è il Papa, no, ma sola fide vuol dire che è soltanto la fede che riceve il dono di Dio. L'amore lo esprime, la speranza lo proietta nel futuro,
ma il ricevere il dono di Dio, questo è il compito specifico della fede, questo è il significato. La sesta osservazione è sul, diciamo, allora solus significa diminuire, allora la riforma come ricerca della gloria di Dio per diminuzione, il cattolicesimo ricerca della gloria di Dio per aumento. Ecco, queste sono categorie quantitative che non credo siano l'ideale per le cose di Dio, per le cose dello Spirito. Cioè, qui noi dobbiamo cercare la qualità, non la quantità. E allora parlare di più e di meno non penso che sia, che ci aiuti forse tanto. Mentre io ho parlato di concentrazione, allora si può dire quello che esprime, si può dire quello che lei credo volesse dire e che personalmente condivido, cioè che il cristianesimo vive di un doppio movimento, un movimento di concentrazione, che possiamo dire essere quello della riforma, nella misura in cui si è concentrata veramente su Cristo e non su un'idea di Cristo e non su eccetera eccetera eccetera. Non basta dire le cose per realizzarle, comunque, ecco, il movimento è il movimento della pienezza, perché nel Nuovo Testamento c'è anche la pienezza, il pleroma, la parola greca pleroma. Quindi va bene che tu ti concentri, ma non devi concentrarti a scapito della pienezza. Sarebbe come dire, non devi affermare un solus Christus che poi de facto ti porta a una reale dimenticanza del Padre e dello Spirito, per dire, cioè a una specie di sclerosi della vita trinitaria, della dottrina trinitaria. Questo può anche accadere, ecco. Quindi direi, la riforma, ecco, il cattolicesimo effettivamente tende alla pienezza, la riforma tende alla diciamo così, alla purezza, potremmo anche dire. Ecco, e allora effettivamente l'ecumenismo sarebbe che questa purezza diventi pienezza e che questa pienezza diventi pura. Cioè la purezza diventi piena, la pienezza diventi pura. Ecco, e allora questo in fondo è forse quello che lei intendeva dire, in fondo alla gloria di Dio. Ecco, perché no? Sì, va bene così, mi sembra una buona prospettiva, un buon modo di mettere le cose. Ecco, capire meglio il Cristo amato. Questo è un tema molto arduo, perché, vede, Münzer ha criticato questo Cristo di cosa? Perché secondo Münzer, che era un mistico tra l'altro, aveva una fortissima coscienza, però aveva una coscienza mistica molto legata alla sofferenza. Alla sofferenza sia nel senso, diciamo, di una ascesi radicale, sia nel senso della sofferenza, del travaglio della storia per eliminare il malvagio, l'empio che lui identificava nel principe, no? E affermare gli eletti, la lega degli eletti, che sarebbero i contadini. In questa visione lui considerava il discorso di Lutero, il Cristo che perdona, il Cristo dolce, il Cristo che viene incontro al peccatore, come un, appunto, del miele che non, del miele avvelenato, perché il peccatore va cancellato, non perdonato. È come insegna il teologo del giudizio. Teologo del giudizio finale, cioè il contadino è la spada di Dio che cancella l'empio, cioè il principe, il quale è empio perché praticamente si mette al posto di Dio e gli fa ombra e pretende di avere dei poteri che sono soltanto di Dio e quindi va cancellato. Allora, rispetto a questa visione, ecco perché è dolce, troppo dolce, ti avvelena, avvelena l'anima, perché il peccatore non va perdonato, il peccatore va giustiziato, perché non perdonato. Cioè, non è più tempo di perdono, perché è un apocalittico anche, è un apocalittico, siamo alla fine. Legga, se lei vuole capire anche un po' Münzer sotto questo profilo, legga Apocalisse 22, non c'è più tempo. Chi è giusto continua a essere giusto, chi è malvagio continua a essere malvagio, perché ormai i giochi sono fatti, capito? E quindi ormai se ti dovevi pentire dovevi farlo prima, adesso è troppo tardi, adesso è il tempo del giudizio. E ci sono le sue prediche, le prediche delle cose anche fortissime dal punto di vista spirituale, ma forti proprio nel senso di una carica straordinaria, proprio per annunciare che ora è il giudizio di Dio, è la messe, è il tempo della messe, la mietitura, dove non c'è più tempo per i discorsi di Lutero. Che sono un freno, un freno che cercano di ritardare la resa dei conti escatologica. Non so se ho aiutato un po' a dire qualche cosa, perché ci sarebbe da dire, ma almeno un pochettino forse questo serve. Mentre lei ha perfettamente ragione su quello che ha detto riguardo a Kierkegaard, io non posso che essere pienamente d'accordo con lei. E mi fa venire in mente anche la sua osservazione, quel bellissimo passo del profeta nel libro dei re, nel secondo libro dei re, quando il profeta Elia resta completamente solo, non c'è più nessuno, e lui fugge, va nella caverna, e mentre è nella caverna Dio gli dice: che cosa fai qui, Elia? E lui risponde: sono l'unico ancora geloso di Dio. Sono geloso di Dio e non sono l'unico che non ha piegato il ginocchio davanti agli altari degli dèi. E allora poi si sente un terremoto che scuote tutta la montagna. Ma dice la Bibbia, Dio non era nel terremoto. E poi si vede un gran fuoco che arde. Dice la Bibbia, Dio non era nel fuoco. E poi un vento che scoppia. Ma Dio non era nel vento. E poi... un flebile sussurro raggiunse l'orecchio del profeta Elia, e in quel flebile sussurro c'era la voce di Dio. Ecco, lei ha perfettamente ragione, secondo me, di
metterci in guardia rispetto a tutto il discorso. Qui non si sa che cosa è annuncio e che cosa è propaganda. E quindi l'indicazione di Kierkegaard, l'indicazione di quel passo della Bibbia è estremamente pertinente. E vengo all'ultima osservazione. A me, io sono contento che lei si sia sentito identificato perché è la riprova del fatto che c'è un patrimonio cristiano fondamentale, comune a tutte le confessioni, a tutte le chiese, anche quelle che non si parlano, anche quelle che non si parlano. C'è un patrimonio cristiano comune, per cui quando io sento un discorso cattolico su Gesù, o lei sente un discorso protestante su Gesù, non può che dire amen, amen. E questa è una delle benedizioni del movimento ecumenico, che si fa questa esperienza. Naturalmente, ecco, e allora si prende coscienza pian pianino appunto che c'è un patrimonio comune che va valorizzato, che va ricondiviso, per così dire, risocializzato, e questo è anche uno dei compiti del movimento ecumenico. Però c'è anche poi, ecco, ci sono anche delle altre cose nel rapporto tra le chiese, ci sono dei no reciproci, ci sono dei problemi, diciamo, noi ringraziamo Dio e facciamo tesoro di questa esperienza. Lei si chiede, ma allora per 500 anni si è litigato su nulla? No, perché appunto se io avessi fatto un discorso sul papato, ad esempio, ecco che non ci sarebbe stato quel consenso, comunque al suo e forse anche di altri, che c'è stato su tutti questi discorsi che io ho fatto intorno alla figura di Cristo. Ecco. Quindi noi ci troviamo in una situazione che è di cammino, come si usa dire, non siamo più divisi come eravamo, non siamo ancora uniti come, se Dio vuole, saremo, siamo in un processo in cui prendiamo coscienza intanto di ciò che abbiamo in comune e che può anche essere più di quello che immaginiamo, e nello stesso tempo dovremo e dobbiamo anche con santa pazienza e buona disposizione d'animo affrontare quei problemi che hanno diviso e ancora oggi dividono le chiese, per vedere oggi quanto dividono. Perché hanno diviso, però dividono ancora nella stessa maniera o dividono ancora con quella profondità con cui hanno diviso ieri, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo è una verifica che bisogna fare, e fa parte del movimento ecumenico sia la scoperta di ciò che, di questo patrimonio comune che abbiamo, sia anche il coraggio, la umiltà e la fiducia di affrontare quelle questioni che oggi ancora non vengono condivise da tutti i cristiani.
Grazie. Ecco, a conclusione della serata il MEIC desidera salutare e ringraziare tutti quanti hanno partecipato, in particolare il vicario generale della diocesi, il signor Versaldi, il pastore della comunità evangelica di Vercelli, Jonathan Terino, e il signor Antonio Guidotti, presidente del consiglio della stessa Chiesa Evangelica Metodista. Ed ora il saluto e il ringraziamento della diocesi al pastore Ricca verrà porto personalmente da Monsignor Versalico.
Abbiamo passato il tempo canonico e il seminario chiude, quindi solo proprio per un piacere e un dovere, anche dal punto di vista della Chiesa, della Chiesa Cattolica, il Monsignor Arcivescovo mi ha incaricato appunto di portare il saluto e il ringraziamento e è impegnato in quella predicazione che ci accomuna della parola di Dio, e quindi non ho potuto essere presente questa sera, ma non solo attraverso il mail, ma appunto attraverso tutta la Chiesa diocesana, questo dialogo ecumenico è sentito in valorità. Io credo che l'aspetto più positivo della serata sia esattamente quello di esserci messi noi come cattolici in ascolto per capire il pensiero che tutti conosciamo, ma o dai banchi di scuola, o comunque non sempre direttamente da chi vive anche un'altra confessione religiosa. Da parte mia mi si è permesso semplicemente esprimere l'idea che l'ascolto, no, della confessione che parte dalla Riforma e quindi dalla Chiesa riformata è per noi sempre uno stimolo, sapendo che, pur non chiamandoci Chiesa riformata, volentieri noi cattolici oggi ricordiamo più volentieri e più frequentemente che nel passato come la Chiesa, qualunque Chiesa, deve sempre essere riformata, e quindi l'esame di coscienza cui lei ci ha stimolato questa sera, perché la purezza accompagni la fierezza del messaggio cristiano, è certamente motivo di conversione per noi, e credo che il dialogo ecumenico debba proseguire in questa reciprocità. Sono sicuro che anche la Chiesa Evangelica, la Chiesa Valdese, superando le tristissime vicende passate, ascolta e ascolterà sempre volentieri anche direttamente il genuino pensiero cattolico, perché tutti dobbiamo andare verso una direzione diversa da quella da cui proveniamo con la storia.